Il ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto. È una puntata piuttosto speciale quella che ci aspetta oggi, perché avrà come ospite unico il sovrintendente della Dubai Opera, Paolo Petrocelli, nominato nel 2023 a capo del più grande centro per le arti performative degli Emirati, con l'incarico di portare il teatro al centro della vita culturale di quel paese. Incarico non facile, e dunque sarà l'occasione per tracciare un primo bilancio e al contempo esplorare insieme le nuove frontiere del melodramma. Per iniziare però, partiamo da Puccini. L'alba romana su Castel Sant'Angelo, magnificamente descritta in musica da Puccini all'inizio del terzo atto della sua Tosca, qui nell'esecuzione di Antonio Pappano alla testa dell'orchestra del Covent Garden. Si apre così il ridotto di oggi, perché il nostro incontro con Paolo Petrocelli non può che iniziare da Roma, la sua città di nascita, e da una domanda inevitabile: com'è iniziata la sua avventura nel mondo dell'opera?
È iniziata con una grande passione, un grande amore per la musica, che è nato in maniera, diciamo, molto spontanea da una famiglia non di musicisti professionisti, ma di grandi amanti dell'arte e della cultura, e ho avuto, diciamo, la fortuna di essere esposto alla musica, all'arte, fin da giovanissimo, appunto con un'idea di educare un figlio alle cose belle del nostro paese. Io sono nato a Roma, e quindi con grande serenità mi sono avvicinato al grande, grandissimo mondo della musica. Vivendolo, devo dire, nei primi anni, quindi della mia infanzia, davvero come una scoperta straordinaria, soprattutto da un punto di vista delle emozioni. Quindi questo per me è sempre stato un elemento fondamentale. Provare una sensazione, un'emozione forte attraverso l'ascolto di un brano musicale. Questo ha segnato molto la mia persona, il mio modo di vedere alle cose e al mondo. E poi, appunto, questa grande passione, questa grande curiosità anche per il mondo della musica mi ha portato a avvicinarmi a un'idea di percorso di formazione musicale. Quindi ho cominciato a studiare il violino e ho fatto il mio percorso anche piuttosto tradizionale all'interno dei grandi conservatori italiani. Ho studiato al Conservatorio di Santa Cecilia, 10 anni, quindi il vecchio percorso tradizionale che appunto al di là di formarti come musicista, io sono assolutamente convinto, ovviamente dico un'ovvietà, ti forma anche molto come persona. E devo dire, quando è stata introdotta ad esempio la riforma nel sistema educativo italiano del passare da un sistema appunto accademico a un sistema universitario, non la ritenni all'epoca da giovane studente una decisione utile a migliorare quel sistema formativo. Oggi da giovane adulto sono convinto che quello non sia, diciamo, il modo di attualizzare un percorso di formazione artistico che necessita di quel tragitto, che necessita di quegli anni, di quel tipo di approfondimento. Ma questa ovviamente è una mia nota assolutamente personale.
Beh, una nota che conta in realtà, perché nel curriculum di Paolo Petrocelli vi sono anche istituzioni formative come l'Accademia Stauffer di Cremona, di cui è stato direttore dal 2020 al 2022, e dunque le sue idee hanno avuto ed hanno la possibilità di incidere sui percorsi di studio. Ma di questo parleremo forse più avanti. Prima vorrei continuare col suo percorso. Quando ha deciso che era il momento di chiudere con il violino e passare ad altro? E perché?
Allora, più volte ho detto basta, ma era un basta motivato da una presa di consapevolezza, di coscienza, che quel tipo di percorso, per portare prima di tutto soddisfazioni a noi stessi, quindi chi lo fa quel percorso deve essere certamente soddisfatto e appagato di quello che fa, e soprattutto deve far felici e contenti gli altri, no?
Certo.
E quindi è un percorso, per chi lo ha fatto lo sa, di anche sofferenza, ma sofferenza profonda, diciamo, e bella. È un percorso che ti mette in costante confronto con la potenza dell'arte, la potenza della musica, e quindi, lo sappiamo, non tutti hanno la capacità di interpretare quella potenza e quella bellezza dell'arte nel migliore dei modi. Io lo dico con grande anche serenità, ma certamente non ero il Joshua Bell italiano, non ero il Maxim Vengerov di Roma, ecco, per capirci, ma bene così. Ed ecco, io ne ero consapevole e ho con grande anche orgoglio, devo dire, fatto questo percorso di formazione al Conservatorio di Santa Cecilia. Ho anch'io nel mio piccolissimo fatto le mie esperienze di concerto, di orchestra, e di quanto si può fare nei bellissimi anni giovanili legati alla formazione musicale. Detto questo, crescendo ho avvertito forte anche l'esigenza di misurarmi con una scommessa professionale che mi aprisse delle dimensioni della mia persona, nel mio carattere, che ancora non avevo esplorato e che ancora non ero riuscito ad esplorare tramite prima il violino e poi la musicologia. E intravidi questa opportunità di fare un'esperienza in ambito appunto organizzativo, poi manageriale, utilizzando certamente la mia formazione, la mia anche personalità musicale, artistica, seppur molto appunto poco strutturata, ma metterla a disposizione di una professione dove in fondo mi sentivo più a mio agio e mi sentivo anche di poter affrontare quelle sfide con maggiore determinazione, voglia, serenità ed entusiasmo. E in qualche modo questa chiave di volta ha funzionato e mi ha aperto, devo dire, una prospettiva molto stimolante.
E quindi, diventando manager, potremmo dire che era alla ricerca di maggior potere, maggiore responsabilità?
Certamente sì, da un certo punto di vista, perché è chiaro che la carriera dell'artista o la carriera del ricercatore, del docente, ovviamente la responsabilità è quella di fronte alla musica, prima di tutto, di fronte all'arte, ma poi anche di fronte al pubblico, ma lo sappiamo, è un percorso anche molto individuale, personale, no? Di miglioramento, di perfezionamento. Ecco, nella dimensione manageriale la responsabilità aumenta perché si diventa responsabili di qualcosa che in qualche modo è percepito come un bene comune, quindi un teatro, un'organizzazione, un'istituzione, sia essa pubblica o privata, ma in qualche modo è un qualcosa che serve una comunità, è a supporto di una comunità. E quindi lì certamente entrano tante dinamiche, tra l'altro anche quelle politiche, diciamo, dinamiche che ti mettono di fronte a tante grandi responsabilità.
Nel 2014, all'età di 29 anni, Paolo Petrocelli quindi entra nel mondo del Teatro dell'Opera di Roma come membro del Consiglio di Amministrazione. Si chiude la vita da musicista e musicologo e si apre quella da manager. Con quali prospettive?
Allora, prima di tutto, diciamo, il passaggio dalla dimensione artistica a quella manageriale per me è avvenuto in maniera molto, ecco, spontanea, fluida, con non poche ovviamente difficoltà e sfide, giustamente, ma appunto non è avvenuta in maniera traumatica. Detto questo, è chiaro che quando si entra nel contesto organizzativo, manageriale, gestionale, si vedono le cose da un punto di vista diverso, appunto le responsabilità che citavamo prima, gli interlocutori che cambiano, se da violinista ti interfacci principalmente con un direttore d'orchestra, con un manager, da leader culturale ti interfacci magari con il sindaco di una città, il ministro della cultura,
certo,
uno sponsor e tanti altri ovviamente stakeholder,
cioè portatori di interessi,
portatori di interessi, esatto, con cui bisogna in qualche modo confrontarsi per costruire un progetto condiviso, no? Quando si entra in quella dimensione cambiano certamente le prospettive, e quello che sto cercando appunto nel mio percorso di sperimentare e di provare ad attuare è anche creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo di un progetto culturale anche attraverso i giovani, attraverso una visione più aperta al mondo e attraverso delle idee più innovative, che non significa ovviamente avere la bacchetta magica e creare delle magie, perché poi appunto chi fa questo mestiere, i miei colleghi che magari mi ascoltano lo sanno, non ci sono ricette magiche ovviamente, e ci sono anzi delle soluzioni che in fondo tutti noi possiamo implementare, ma alle volte serve un po' di coraggio nell'implementarle, perché certamente ci si espone a potenziali rischi quando si gestisce una grande struttura, un grande teatro, magari anche con un grande budget. Le decisioni che si prendono devono essere certamente equilibrate, ma a volte serve anche prenderle in maniera coraggiosa, se davvero si vuole incidere e determinare un cambiamento e magari anche un'opportunità di crescita e di sviluppo. Ecco, io sono convinto, rilegandoci a tutto quello che ci stiamo raccontando, che uno degli elementi su cui far leva certamente è l'energia, le capacità delle nuove generazioni.
Thank you.
rondò di Mademoiselle Silberklang dallo Schauspieldirektor, ossia l'impresario di Mozart, eseguito da Ileana Kotrubash con la London Symphony Orchestra, diretta da Colin Davis. Impresario era l'antico nome dato al direttore artistico e i nostri ascolti ruoteranno e giocheranno tutti oggi intorno a questo ruolo. E direttore artistico è la carica che Paolo Petrocelli ricopre presso l'Opera di Dubai a partire dal 2023. Prima di entrare nel merito del suo lavoro, ci potrebbe raccontare qualche cosa di più su una realtà che alle nostre orecchie suona ancora, diciamo, piuttosto esotica?
Gli Emirati Arabi Uniti sono un paese che ha poco più di 50 anni. Dubai è una città, come sappiamo, che si è forgiata soprattutto negli ultimi 2-3 decenni ed ha subito delle trasformazioni e delle accelerazioni urbane straordinarie davvero in un lasso di tempo molto molto stretto e limitato. Questo significa che il Teatro dell'Opera di Dubai, se lo vogliamo definire così, si chiama Dubai Opera, ma nei fatti è un centro per le arti performative, quindi davvero non assimilabile a, ad esempio, un teatro alla Scala. Sono strutture fisicamente e filosoficamente completamente diverse. La Dubai Opera è un teatro che ha 8 anni, quindi è una struttura giovanissima che è organizzata all'interno di un venue, di una struttura molto contemporanea e che quindi può essere più assimilata a le strutture che ci ricordano un museo di arte contemporanea piuttosto che un teatro lirico tradizionale italiano o europeo, ed è una struttura che ha una mission simile ma appunto diversa rispetto a quella ad esempio di un teatro d'opera italiano. Quindi simile perché certamente ha una mission comunque culturale, che è quella di servire una comunità di cittadini, in questo caso cittadini molto globali nel caso di Dubai, e in qualche modo il suo ruolo è quello di elevare la vita culturale della città di Dubai. Diverso, profondamente diverso, da prima proprio nella mission, diciamo, artistica. Sì, ci chiamiamo Dubai Opera più per un elemento, come dire, di posizionamento strategico della città di Dubai, che giustamente nel suo percorso di crescita voleva anche avere un grande teatro.
Certo.
Più da un punto di vista, mi faccio dire, di branding, è stato deciso di utilizzare il termine Dubai Opera. Nei fatti, appunto, come dicevo, è un grande centro per le arti performative, come potrebbe essere l'Auditorium Parco della Musica di Roma, il Lincoln Center di New York,
il LAC a Lugano.
Il LAC di Lugano, assolutamente sì, che tra l'altro ha un modello molto simile appunto alla Dubai Opera. Quindi la nostra mission è quella di interpretare e comprendere le tante bellissime diversità della società di Dubai, che è una società che tiene assieme oltre 200 nazionalità, quindi davvero forse una delle società e delle comunità più globali, più internazionali a livello mondiale oggi, e capire questa comunità che aspettative ha, che interessi ha, che diciamo anche esigenze ha di in qualche modo fare esperienza di cultura e di arte. E questa è una sfida importante dal punto di vista professionale, personale, forse una delle sfide più importanti che abbia mai affrontato nella mia carriera, e devo dire è anche una grandissima opportunità prima di tutto di comprendere meglio che cosa significa fare cultura oggi in una dimensione internazionale. Perché appunto di questo ne possiamo fare certamente esperienza in grandi capitali mondiali come New York, come Sydney, come Londra, in fondo anche come Milano, come Parigi, ma per lo più queste sono tutte città che vengono da un percorso pluriennale, a volte secolare, diciamo, quindi è un percorso anche di crescita e di sviluppo, di proiezione al mondo che è avvenuto appunto di decennio in decennio in decennio. Qui ci siamo messi, diciamo, a confronto con il mondo in meno di 10 anni e quindi c'è un'attenzione, un ascolto verso la società e la comunità, devo dire, molto attento, ma c'è anche una esigenza di testare, sperimentare e mettersi alla prova. E questo appunto da una parte dà grande soddisfazione perché significa davvero muoversi anche con una certa libertà, perché non ci sono dei meccanismi, dei processi già consolidati che basta in qualche modo magari migliorare o cambiare in parte. Qui stiamo davvero creando un modello unico, nuovo, di fare cultura in una città che oggi è considerata forse tra le top 3-5 città al mondo dove in qualche modo tanti interessi convergono.
Ecco, di questi 10 anni dalla nascita del teatro, gli ultimi 2 sono stati affidati a lei. Se la sente di valutare il percorso compiuto fin qui?
Le capacità di un manager, più che altro di una squadra, di un'equipe, certamente si devono misurare un po' come tutte le cose, ma soprattutto nel mondo della cultura e nel mondo della politica, sulla medio-lunga distanza, no?
Sì.
Cioè quanto si può incidere, quanto si può cambiare in 12 mesi. tanto, certamente sì, ma ovviamente bisogna guardare a un percorso di 3-5 anni. Detto questo, non è per mettere le mani avanti, anzi, al contrario, perché il mio primo anno alla Dubai Opera, devo dire, ma parlo davvero come organizzazione, come team e non come Paolo, è stato straordinario, devo dire la verità. Parlano, diciamo, i numeri, perché abbiamo nella stagione 2023-2024, quindi la prima stagione che ho ideato, creato e gestito, abbiamo raggiunto il record assoluto di biglietti venduti alla Dubai Opera dal suo inizio ad oggi, con oltre 250.000 biglietti venduti, che ci posizionano proprio per quantità tra i grandi teatri al mondo, perché quel tipo di risultati sulla biglietteria sono i risultati che fanno appunto i grandi teatri delle grandi capitali europee e mondiali. Quindi quello certamente è un primo dato significativo e importante che ha dato a me e alla mia organizzazione ancora più confidenza che la strada intrapresa è quella giusta, perché c'è una risposta importante ovviamente da parte del pubblico. Guardando al tema dei ricavi, noi siamo una struttura privata, quindi non possiamo condividere i numeri nel dettaglio, però abbiamo raggiunto un dato importante che è stato quello del massimo livello di profitti per la Dubai Opera dal suo inizio. Quindi anche questo, il fattore economico sta funzionando molto bene, anche questo è un elemento fondamentale, direi, per tutte le organizzazioni, in particolare per un'organizzazione privata. Più in generale, stiamo da una parte consolidando il posizionamento della Dubai Opera in una regione come quella del Golfo e quella del Medio Oriente, dove c'è in realtà una ricchezza straordinaria se guardiamo alle tante organizzazioni artistiche e culturali che forse, mi viene da dire anche qui con grande rispetto, conosciamo non molto ancora in Europa.
Se ce lo volesse raccontare, noi siamo qui,
sì,
per ascoltare.
Ad esempio, straordinario la varietà e la presenza di tanti tantissimi teatri d'opera, più in generale strutture, sì, sale da concerto e centri per le arti performative tra i paesi del Golfo e il Medio Oriente, inteso come MENA region, quindi come Nord Africa e appunto Medio Oriente. E la storia di questi teatri ovviamente si intreccia molto con la storia, diciamo, della grande cultura europea e occidentale, perché certamente molti di questi teatri nascono anche da periodi storici, come ad esempio quelli del colonialismo. È una storia che in realtà si intreccia molto con la nostra storia, mi faccia dire, ma che oggi ha davvero degli sviluppi molto anche inaspettati e interessanti. Se guardiamo davvero paesi del Golfo, quello che è successo negli ultimi 15 anni in Oman, in Kuwait, in Qatar, ovviamente negli Emirati, ora quello che sta succedendo nell'Arabia Saudita, sono, diciamo, processi davvero di svolta, definirei storica, cioè un'intera regione si sta in qualche modo mettendo in connessione con il mondo attraverso la cultura, in particolare attraverso la musica, il teatro e a volte anche attraverso l'opera. Questo, se guardiamo oggi alle regioni del mondo, è qualcosa che accade in pochi, pochissimi paesi.
E a conferma di ciò, subito dopo il finale dello Schauspiel diretto di Mozart, sempre diretto da Colin Davis alla testa della London Symphony Orchestra, anche la cartolina di oggi, firmata da Nicola Cattò, ci arriverà dal Medio Oriente, in particolare da Mascate, ossia la capitale dell'Oman.
Und
Intervallo. Una cartolina dall'Oman. Teatro dalla Rubbira di Mascate.
Benché non sia più l'unico teatro lirico nei paesi del Golfo Arabo, ce n'è uno anche a Dubai, la Royal Opera House di Muscat, in italiano Mascate, è stata la prima, nel 2001, aperta dal sultano Qaboos, che con un decreto reale decise di costruire un teatro d'opera nella capitale dell'Oman. Nel XIX secolo erano già stati aperti teatri d'opera al Cairo e a Damasco, ma tuttavia questi erano stati creati sotto la supremazia britannica o francese, motivo per cui si trattava di un'importazione culturale dall'Europa. Gli architetti londinesi Tong e Go sono stati infine incaricati di costruire il teatro dell'opera di Muscat. La costruzione è iniziata nel 2007. Dopo 4 anni di lavori, la Royal Opera House Muscat, il cui nome ovviamente si ispira all'omonimo teatro londinese, è stato inaugurato nell'autunno del 2011 con una ristretta cerchia di invitati e l'opera Rigoletto di Verdi. Poi, con la rappresentazione poco più tardi della Turandot di Puccini, diretta da Placido Domingo, è finalmente iniziata la prima stagione teatrale. Oggi la Royal Opera House di Muscat propone un programma vario, che comprende non solo l'opera, ma anche il jazz arabo, il tango, gli spettacoli per bambini. E durante la visita al teatro dell'opera, gli omaniti indossano tradizionalmente i loro costumi nazionali, mentre gli stranieri si presentano in abiti formali. Il teatro dell'opera di Muscat è immerso in 80 acri di terreno, circondati da un verde giardino. Il moderno stile architettonico omanita combina diverse tradizioni e fa sembrare il magnifico edificio un palazzo delle mille e una notte. Il rivestimento della facciata è realizzato in pietra calcarea rosa proveniente dal deserto del paese, mentre l'interno è arredato con preziosi pavimenti in marmo ed è impreziosito da autentici oggetti di artigianato omanita. Lo spazio del teatro, decorato in rosso e oro, può ospitare 1100 persone. Certo, non avendo complessi propri, la programmazione è fatta essenzialmente comprando delle produzioni chiavi in mano, per così dire, ossia comprensive di coro, orchestra, scene e solisti di teatri molto spesso italiani, anche perché italiano è il direttore artistico Umberto Fanni. E ovviamente le ampie disponibilità economiche consentono di far arrivare a Mascate i migliori artisti mondiali. La sfida però è sempre la stessa, ossia capire quanto la musica classica occidentale possa davvero entrare in sintonia con un pubblico che ne è culturalmente lontano, senza rimanere solo una sorta di status symbol. Certo, si fanno le cose per bene. Il teatro ha persino ospitato una delle grandi mostre del Victoria and Albert Museum di Londra, dal titolo Opera 400 Years of Passion. Ma funzionerà?
Firmato Nicola Cattò.
Si diverte a mormorar.
Recitar è una miseria, da L'impresario nelle Canarie di Domenico Sarro, aria di Sortita di Dorina, interpretata da Léa de Sandré con Les Arts Florissants diretti da William Christie. E da qui noi riprendiamo il nostro dialogo con Paolo Petrocelli, sovrintendente della Dubai Opera. Quando pensiamo ad una località come Dubai, pensiamo ad una comunità di persone disomogenea, potremmo dire turisti, lavoratori del settore bancario, assicurativo, e di conseguenza ad un pubblico difficile da inquadrare per un teatro d'opera. Che tipo di pubblico frequenta l'opera di Dubai?
Dubai Opera è davvero un contesto unico. Allora, noi non siamo un teatro di produzione, non abbiamo un'orchestra in residenza, non abbiamo un coro in residenza, quindi questo ovviamente è un limite, e lo diciamo con anche grande serenità, però appunto bisogna anche sempre ricordarci da dove veniamo, no?
Certo.
Quindi è un teatro che ha 8 anni all'interno di un contesto di una città che ne ha 20-30 per quello che è la sua configurazione, diciamo, più attuale. Quindi in pochi anni la Dubai Opera ha già messo in scena migliaia di spettacoli, con un outreach di oltre 1 milione di spettatori, 250.000 solo nell'anno scorso. Quindi, diciamo, in 8 anni, meno di un decennio, l'impatto è oggettivamente misurato, misurabile e concreto. Ovviamente abbiamo una serie di target di pubblico che sono più presenti, certamente gli europei, in questa fase anche i russi, ovviamente gli arabi, però ecco, noi ci rivolgiamo a tutti. E questo davvero è al centro della nostra progettazione culturale. In realtà a Dubai l'esigenza è quella di portare le persone in teatro. Anche noi abbiamo chiaramente quell'esigenza, non solo perché fa parte della nostra mission, diciamo, business, ovviamente, ma perché, a differenza di quello che si può aspettare, la vera innovazione a Dubai è far sedere una persona per 2 ore senza guardare il cellulare. Quella è davvero un'azione innovativa.
Le assicuro, anche in Europa prima non mai va così.
Sì.
Ecco.
Guardi, devo dire, non abbiamo ancora l'esigenza, ad esempio, di portare, ad esempio, delle esperienze di realtà virtuale all'interno della Dubai Opera o di intelligenza artificiale. Cioè, la vera innovazione in un contesto profondamente futuristico come quello di Dubai, tecnologico, dove il quotidiano della vita, appunto, delle persone che vivono a Dubai è scandito appunto dalla tecnologia, l'esperienza culturale artistica vuole portare soprattutto le persone a vivere qualcosa di estremamente autentico. Quindi quella è un po' la nostra sfida adesso. E appunto non è semplice, perché se non è semplice in Europa, dove sappiamo appunto star seduto 2-3 ore in un teatro diventa per molti un'esperienza sfidante, a volte anche non piacevole, diciamolo, perché è troppo diversa quell'esperienza da tutto il resto che viviamo, no, nel nostro quotidiano. Ecco, e a Dubai questo anche è certamente un elemento su cui lavoriamo molto con il mio team, però ci sono degli elementi molto interessanti. Noi vediamo ad esempio che oltre il 40% del nostro pubblico è un pubblico under 40, pubblico molto giovane, che non dobbiamo, diciamo, forzare o convincere per venire da noi, ma viene con grande spontaneità. E attraverso la nostra programmazione, che è una programmazione, come dicevamo, molto diversificata, che va dall'opera, al balletto, al sinfonico, fino al musical, ovviamente la musica araba, ma poi pop, rock, jazz, musica per film, chi più ne ha più ne metta, davvero esploriamo tutto lo spettro delle arti performative. Attraverso quella programmazione ci rinnoviamo ogni settimana come centro culturale, che quindi sorprende costantemente, continuamente, i tanti target diversi di pubblico e ciclicamente ne attrae di nuovi, in un percorso che è davvero non ripetitivo ma evolutivo, mi viene da dire. Cioè, la nostra è una stagione che certamente ha degli elementi di ciclicità, ad esempio anche noi ovviamente dobbiamo fare il nostro schiaccianoci a dicembre, perché è giusto che sia
certo.
Così, però abbiamo anche una stagione che davvero di settimana in settimana trasforma proprio l'identità del nostro teatro, sia da un punto di vista dei contenuti, di quello sì. Che mettiamo in scena, ma anche proprio dal punto di vista dell'esperienza, perché tu accedi a un teatro che magari una sera mette in scena un'opera lirica, poi un balletto classico, poi un musical, poi un concerto jazz, e nella stessa sala tu fai esperienza di spettacoli completamente diversi. Questo davvero in pochi teatri al mondo avviene.
E allora, come si progetta il calendario di un teatro così cosmopolita e dalla stagione così composita?
La posizione che abbiamo oggi come Dubai Opera è quella appunto non di un teatro di produzione, ma un teatro sostanzialmente che ospita produzioni. Quindi ci troviamo di fronte alla sfida stagionale di costruire un calendario di spettacoli che in qualche modo intercettino le grandi eccellenze internazionali, per internazionali davvero, diciamo, europee, americane, asiatiche, ovviamente arabe, medio orientali, africane, quindi guardiamo davvero al mondo, e questo è molto entusiasmante. Caspita. Quando si programma con questa, diciamo, visuale così ampia. Ci sono degli obiettivi che ci poniamo come organizzazione e anche io come leader in questa fase dell'organizzazione, che sono quelli di provare a far fare un'esperienza al nostro pubblico di grandi spettacoli che magari li puoi vedere solamente in alcuni capitali del mondo, a Londra, a Milano, a New York, a Parigi, e siamo riusciti già a realizzare alcuni progetti di cui certamente sono molto orgoglioso, ad esempio il debutto negli Emirati Arabi dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, che certamente ha segnato un traguardo importante per la Dubai Opera, ma mi viene da dire per gli Emirati Arabi che si sono messi in connessione con una delle grandi, grandissime istituzioni musicali europee. Portare un grande, grandissimo musical come ad esempio Il Fantasma dell'Opera, uno dei titoli più iconici nel mondo del musical, è un risultato importante, ma anche che dimostra le capacità organizzative di un teatro come la Dubai Opera, perché chi ha visto e chi conosce i grandi musical sa che c'è una macchina organizzativa dietro enorme, e quindi portare in scena per 2 settimane uno spettacolo di quelle proporzioni richiede, diciamo, grandi capacità gestionali, organizzative e davvero tecniche. Guardando al futuro, diciamo, gli obiettivi che ci stiamo ponendo sono quelli di costruire una stagione che si distingua sempre di più a livello internazionale, che in qualche modo metta insieme davvero degli elementi di eccellenza che difficilmente si trovano in un'unica istituzione, e che quindi davvero le persone che vengono a Dubai possono fare esperienza di alcuni dei migliori linguaggi artistici che si possono trovare al mondo. E questo significa davvero mettere a sistema i linguaggi più tradizionali, i linguaggi più sperimentali, contemporanei, e in qualche modo forse l'elemento anche di maggiore entusiasmo è quello di avvertire come il nostro lavoro contribuisce anche alla creazione dell'identità di una città e forse anche di un paese, no? Ancora oggi, nella percezione, devo dire, forse più diffusa, Dubai è vista come, no, la città dove ci sono i grandi grattacieli, dove c'è magari grande divertimento, gli grandi alberghi, una varietà infinita di ristoranti, ed è vero, e tra l'altro tutto quello contribuisce a creare un'offerta culturale nel senso più ampio, davvero straordinaria. Però noi ancora oggi come Dubai Opera siamo sostanzialmente il principale centro per le arti performative degli Emirati e tra i principali del Medio Oriente. E vediamo che davvero di settimana in settimana, insomma lo vediamo in maniera più chiara di mese in mese, certamente di stagione in stagione, il lavoro che facciamo contribuisce a creare un'identità, faccio dire, un po' più sofisticata, un po' più complessa di una città come Dubai. E stiamo dimostrando, anche in un contesto così diverso dalle tante altre capitali mondiali, che la cultura può e deve giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo di una città e di un paese.
Thank you.
Il duetto fra Nibbio e Dorina, sempre dall'impresario nelle Canarie di Domenico Sarro, sempre nell'interpretazione di Lea de Sandré e John Taylor, accompagnati da Les Arts Florissants, diretti da William Christie. Torniamo a parlare di Dubai e adesso, anche astraendoci da quella realtà, ma tenendo conto della sua esperienza, chiedo a Paolo Petrocelli quale sia oggi il ruolo di un teatro d'opera. E del suo sovrintendente,
questa,
ovviamente.
Questa è una buona domanda che tra l'altro ce la dovremmo fare tutti noi più spesso, e lo dico davvero senza vena polemica, ma io credo che oggi si parli molto poco del ruolo delle nostre istituzioni culturali, ma si parli forse troppo invece di scelte che in fondo sono fondamentali, ma sono anche un dettaglio rispetto a una visione più d'insieme, no? E quindi è fondamentale ovviamente capire quale sarà il prossimo regista, il prossimo direttore d'orchestra, il prossimo cantante, ma questo lo dico con assoluto ovviamente rispetto, perché poi quella è la materia su cui lavoriamo, ovviamente, la materia artistica. Però, ecco, io sarei, prima di arrivare a quel punto, interessato a capire, no, qual è la visione di un sovrintendente per il teatro di una città X. Ecco, di questo io sento parlare molto poco, anche se in realtà lavoro quotidianamente in questo ambito, cioè si parla poco delle idee, si parla poco delle visioni e dei progetti culturali per una città, per un paese, per una regione, ad esempio. Quindi qual è il ruolo oggi di un teatro dell'opera? Io credo che il ruolo di un teatro sia profondamente legato al contesto della città, della comunità all'interno della quale si opera. E di questo ne sono profondamente convinto, lavorando oggi in un contesto certamente molto diverso rispetto a quello italiano, europeo, occidentale, mi faccia dire. Cioè, non credo assolutamente nell'idea di fare un copia e incolla di quello che funziona in una città X può funzionare in una città Y. Questo credo che sia anche poco corretto nei confronti appunto di una comunità che ha le sue specificità e ha le sue anche esigenze, ha le sue, certo, aspettative e anche le sue potenzialità. Ecco, questa idea, no, che se un manager ha fatto bene in una città, allora quel modello può funzionare in qualsiasi altra città. Ecco, questo non sono convinto. Parliamo ad esempio di me, diciamo, sì. È chiaro che il progetto ad esempio Dubai Opera è un progetto davvero unico, e quindi quello che magari può funzionare bene a Dubai non è detto che possa funzionare bene ad esempio a Milano o a Roma. Certo. Il mondo della cultura è un mondo complesso ed è bello che sia così. Ad esempio fare paragoni azzardati tra città di regioni del mondo completamente diverse, diverse, lascia davvero il tempo che trova. Sì. E questo devo dire anche con sorpresa, a volte alcuni colleghi si lasciano andare a questo esercizio, cioè di dire: ah, ma noi a Milano facciamo così, ah, ma noi a Londra facciamo così. E benissimo che, come dire, ci sia, come dire, una vena di orgoglio nel rivendicare quello che si fa bene a casa propria. Però ecco, si deve assolutamente tenere ben presente che il mondo della cultura ha tante diramazioni e tante declinazioni, ed è giusto che sia così. Quindi bene confrontarci, questo sì, tra organizzazioni, tra città, tra paesi. Bene monitorare e, come dire, studiare, analizzare quelli che sono i trend internazionali, anzi di questo io credo che bisognerebbe farlo molto di più, non solo come allievi in università, ma anche come professionisti all'interno di un'istituzione, e continuare a tenersi assolutamente aggiornati e in qualche modo informati su quelli che sono i trend culturali a livello internazionale. Poi però bisogna davvero lavorare per creare un modello specifico che chiaramente tenga conto del contesto all'interno del quale uno opera.
Prima di salutarci, allora le chiedo in questo senso: state lavorando alla produzione di un'opera in lingua araba?
Allora, c'è una programmazione araba, diciamo, importante, che chiaramente anche qui mette assieme linguaggi diversi, perché certamente c'è la musica araba pop, certo, per capirci, c'è quella etnica, c'è il folk, c'è anche un buon movimento di compositori contemporanei che stanno sviluppando questa grande idea dell'opera, dell'arabic opera, dell'opera in lingua araba, che è estremamente affascinante perché, certo, mette in connessione ovviamente la tecnica del bel canto con il linguaggio molto affascinante ma anche molto complesso della lingua araba. È successo, sta succedendo e succederà molto più ovviamente che nei teatri della regione del Golfo in particolare si metteranno in scena spettacoli d'opera su lingua araba. La Dubai Opera anche sta esplorando diverse opportunità, devo dire anche diversi paesi vicino a noi, l'Oman certamente, il Kuwait, l'Arabia Saudita adesso, stanno lavorando su questo, su quest'idea, e che credo aprirà anche qui nuove prospettive, forse anche inaspettate, di crescita e di sviluppo, del linguaggio dell'opera. E questo, devo dire, è molto bello, ecco, capire anche che c'è una lingua ricca e stupenda come l'arabo che può essere messo a sporto del linguaggio dell'opera è qualcosa, devo dire, di molto entusiasmante.
È una lingua cantabile?
È una lingua estremamente cantabile. È una lingua estremamente cantabile. Ovviamente, appunto, c'è un grande lavoro di adattamento anche della tecnica del bel canto, ovviamente alla fonetica, al linguaggio della lingua araba. Ma devo dire, anche nelle esperienze che ho vissuto io in prima persona, sono risultati produzioni, spettacoli davvero molto affascinanti, molto belli. Questo apre anche una nuova opportunità di collaborazione tra teatri occidentali e medio orientali su tutto il fronte della coproduzione, della produzione, dei progetti di formazione professionale, di perfezionamento, e sono sicuro che nei prossimi anni davvero si attiveranno tante nuove collaborazioni e cooperazioni culturali.
E con questo auspicio noi congediamo il nostro ospite, ci salutiamo però con l'ultimo ascolto, il finale da L'impresario in angustie di Domenico Cimarosa, interpretato da Adelina Scaravelli e Davide Damiani, con l'accompagnamento dell'orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Andrea Molino. Paolo Petrocelli, grazie.
Grazie a voi, grazie.
Mia caro sole, mia cara stella, chi sei di pensa?